Ciao a tutti e bentornati sul podcast del canzoniere di Igor. Io sono Michelangelo e oggi vi parlerò di una delle figure più emblematiche degli anni Ottanta, quella dello Yuppie. Partiamo intanto col dire da dove viene questa parola. Essa deriva dalla sigla YAP, acronimo di Young Urban Professional, e sta a indicare tutta quella serie di giovani uomini in carriera che intorno alla metà degli anni Ottanta lavoravano a Wall Street e vivevano a New York, più precisamente a Manhattan. Queste persone sono contraddistinte da dei valori comuni: il denaro, il sesso e la droga. Più precisamente, però, quello che li muove è una sete di potere, di avanzare nella loro carriera e di guadagnare sempre più soldi. Sono persone che oggi definiremo con dei valori morali molto deboli. E all'interno del cinema e della letteratura, negli ultimi anni, sono stati rappresentati diverse volte. Mi vengono in mente i film Wall Street di Oliver Stone, o ancora di più The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio di Martin Scorsese. Film in cui viene narrata l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort all'interno del mondo della finanza. Jordan Belfort è una persona che esiste realmente e che si è arricchita nel corso della sua vita attraverso delle truffe ai danni di migliaia e migliaia di persone. E in quel film, appunto, vengono mostrati molto bene i vari aspetti della vita di queste persone, caratterizzata principalmente da droga, in particolare cocaina, quella più popolare, e appunto da uno stile di vita molto lussurioso e consumistico. Problemi che negli anni Ottanta sono molto presenti e in generale anche all'interno della letteratura postmoderna. Ancora di più, però, penso ad American Psycho, romanzo di Bret Easton Ellis, che vede anche una rappresentazione cinematografica nel 2000, molto bella, con Christian Bale, che interpreta Patrick Bateman, il protagonista, ed è un'opera in cui secondo me emergono ancora di più i vari problemi di questa figura, presentati attraverso un personaggio molto particolare, quello di Bateman, che è durante il giorno un uomo freddo, deciso, sicuro, quasi perfetto, o che almeno appare perfetto, ma che in realtà dentro di sé cova un fortissimo rancore nei confronti della società e nei confronti dei valori in cui lui stesso si identifica, ma che sono molto deboli. E Patrick sfoga questi suoi istinti repressi attraverso l'omicidio più efferato, quasi sempre nei confronti di persone che appartengono a una casta sociale inferiore alla sua, per cui possono essere prostitute, barboni, anche animali. E la cosa interessante di Patrick Bateman come personaggio letterario è proprio questa sua doppia faccia. Da un lato, il modo in cui lui si presenta al mondo. Giovane, bello, ricco, perfetto, sicuro di sé, con un corpo perfetto, una bella casa, e un promettente posto all'interno del fondo azionario di suo padre. Questa però è solo una facciata, perché in realtà dietro si nasconde un uomo profondamente insicuro, profondamente disturbato da questo mondo. Lui, nel corso della storia, fa da narratore, sì, ma mente al lettore e mente a se stesso, e lo fa più volte. È un uomo la cui vita non ha senso, che cerca disperatamente dei valori in cui credere, un ideale da perseguire, ma che lui non trova, non lo trova nei soldi, che non guadagnerà mai tanto da essere soddisfatto, perché è sempre in costante competizione con qualcuno che guadagnerà meglio di lui, che avrà una donna più bella, una casa più grande, un appartamento più in centro, oppure un posto sempre riservato al locale più in del momento. Altro aspetto molto interessante è sicuramente il rapporto che lui ha con le donne, viste come un oggetto, una proprietà, oltre il maschilismo, perché considerate totalmente prive di una qualsivoglia personalità. C'è una battuta del film, anche presente nel libro, molto popolare, in cui lui, scherzando con i suoi amici, dice a un certo punto: «Sapete, credo di aver trovato l'amore della mia vita. È bella, è anche una persona fantastica». E tutti si mettono a ridere, e lui dice: «Stavo scherzando. D'altronde lo sappiamo tutti, non esistono donne belle e con una buona personalità. Ora, questa affermazione già di per sé è agghiacciante, sì, però facciamo un passo avanti, riflettiamoci, secondo me, e manifesta anche un profondissimo vuoto emotivo da parte del protagonista, che sì, viene condiviso e viene approvato dai suoi coetanei, dai suoi amici, però in realtà nasconde anche qui qualcosa di molto più profondo e oscuro. E secondo me è proprio questo che rende questi personaggi così interessanti. Perché sì, ad alcuni potranno sembrare affascinanti in senso positivo, ad altri spaventosi, ma un po' è normale che spaventino. Tuttavia, in realtà, quello che mostrano è una profondissima crisi valoriale all'interno della società americana. Perché quando anche la carriera cade, quando i soldi cadono, quando il business non basta più, quando la droga non basta più, quando niente ti soddisfa e ti senti vuoto dentro, allora dove andrai a cercare quel qualcosa? Dove sfogherai il tuo disagio esistenziale? E da questo segue la scelta dell'autore di inserire l'omicidio. Adesso leggerò una parte che è scritta verso la fine del romanzo, che secondo me rappresenta molto bene tutto quello che ho appena detto e racchiude una confessione da parte del protagonista. È dura per me avere un senso, a qualsiasi livello. Io sono un prodotto, un'aberrazione. Sono un essere umano non accidentale. La mia personalità è abbozzata, informe, la mia crudeltà è radicata e persistente. La mia coscienza, la mia pietà, le mie speranze sono scomparse tanto tempo fa, probabilmente ad Harvard, ammesso che siano mai esistite. Non ci sono più barbari da superare. Non me ne importa nulla di tutto quello che ho in comune con i pazzi e i deliranti, con i perversi e i malvagi. Sono oltre tutto il dolore che ho causato e anche oltre la totale indifferenza che ho provato. Ciononostante, mi tengo ancora saldo a un'unica squallida verità. Non si salva nessuno, non c'è redenzione per nessuno. Ecco quindi che emerge anche un profondo nichilismo di fondo, perché alla fine quella dello Yuppie, che cos'è se non una reinterpretazione del superuomo di Nietzsche? E ci rendiamo conto proprio di come questo poi sfoci in una totale negazione di qualsivoglia valore, proposito nella vita. E secondo me questa è una condizione che caratterizza molto gli anni Ottanta come periodo storico. Basti pensare a scrittori come Don DeLillo o come David Foster Wallace, importantissimi rappresentanti del postmodernismo americano, che arrivano appunto a negare e a mettere in luce tutti i problemi e le varie ombre del grande sogno americano. Che a cosa ha portato in fondo? Ha portato a una società profondamente contraddittoria, che ha raggiunto la saturazione più assoluta del consumismo sfrenato e dell'arricchimento ad ogni costo. Ora vi consiglierò tre opere, un libro e due film, che secondo me rappresentano molto bene questa figura. Il libro, ovviamente, è American Psycho. Sì, è molto violento, è molto pesante e, come ho già detto a volte, spaventoso, però merita, ne vale la pena. È anche abbastanza scorrevole, devo dire. I due film sono Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, di cui già ho un po' parlato, e poi una perla più recente, del 2011, di Steve McQueen, e si chiama Shame, con Michael Fassbender, ed è un film che parla degli effetti negativi di questo stile di vita sulla sfera sentimentale, affettiva. Consigliatissimo. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima.